Credo che siamo pronti per la parola di Dio. Pregate per me. Il Signore ha messo davanti a me un soggetto. Libro delle Lamentazioni. Vi do il tempo di trovarlo. Dopo il profeta Geremia c'è Lamentazioni, che è sempre un libro scritto dal profeta Geremia. E ho pensato che il libro delle Lamentazioni di Geremia è il libro del fondo della storia di Israele, cioè quando il popolo di Dio ha toccato il fondo, e Geremia è testimone di questo momento drammatico, tremendo, quando Gerusalemme viene conquistata dai babilonesi, viene distrutta, il popolo viene deportato. Libro delle Lamentazioni, capitolo 3, e leggeremo partendo dal verso 17 fino al verso 26. Gloria al nome del Signore. Lamentazioni, capitolo 3, dal verso 17. Dio sia lodato. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: è sparita la mia fiducia. Non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Amen. E ho pensato, chi può cambiare le cose? Chi può cambiare una situazione così drammatica? Geremia aveva profetizzato per tanti anni al popolo di Israele, dicendo al popolo di ravvedersi, di convertirsi, ma il popolo si era sviato profondamente da Dio e erano andato dietro ad altri dei, erano diventato idolatra questo popolo. Perfino i sacerdoti si erano corrotti, c'erano tanti falsi profeti che profetizzavano cose vane, inutili. Geremia era stato mandato dal Signore a profetizzare che questo popolo, se non si fosse ravveduto, sarebbe stato dato in mano dei nemici. Ahimè, Geremia purtroppo deve vedere con i suoi occhi l'assedio di Gerusalemme, la conquista della città santa da parte di questi pagani, vede il massacro del suo popolo, perché in questo combattimento muoiono uomini, donne, bambini, la crudeltà del nemico fa scempio del tempio di Dio, e lui piange. Il titolo originale di questo libro è in ebraico Kinot, che significa lamenti funebri. Geremia piange ed è in lutto per questa situazione terribile. Possiamo dire lui sta assistendo a quella che sembra la fine del popolo di Dio. La fine. Ma il popolo è di Dio. E Dio fa sempre rinascere qualcosa il suo popolo non può finire così. C'è sempre speranza. E mi voglio soffermare proprio sulla speranza. Abbiamo letto nel verso 18, e vi chiedo di tenere aperte le vostre Bibbie, io ho detto, Geremia dice, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Inizia così, e questo possiamo dire è il momento culminante della depressione del profeta, della sua angoscia, del suo dolore. Io non ho più speranza nel Signore. E fa un'affermazione, Geremia, ma tu sei un profeta. Geremia, ma tu hai anche profetizzato che dopo 70 anni questo popolo ritornerà. Sapete, a volte noi ci dimentichiamo le promesse del Signore e ci dimentichiamo perfino quello che la nostra bocca ha pronunciato. Geremia aveva profetizzato lui che dopo 70 anni di cattività babilonese il popolo sarebbe ritornato a Gerusalemme. Ma in questo momento di dolore, di sofferenza, vedendo la distruzione e la morte intorno a sé, Geremia dice: io non ho più speranza, è sparita la mia fiducia. Ora, se noi ci fermiamo qui, c'è fratello Alberto, che tristezza, che quadro desolante, era meglio che stasera me ne rimanevo a casa e non venivo a sentire tutte queste disgrazie. Ma non finisce qui. E voglio dirti una cosa, anche per te, che stai toccando il fondo, non finisce qui la storia, perché c'è qualcosa dopo, perché c'è uno che cambia le cose. Amen. E lo vediamo nel verso 24. Pochi versetti dopo, nel 18 dice: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Nel verso 24, il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Geremia, ma che ti è successo? Poco prima sei depresso e adesso speri? Cosa è cambiato? C'è qualcosa che cambia le cose, fratelli e sorelle. E adesso lo andiamo a leggere. Verso 19, tenete aperte le Bibbie. Sta pregando ed è buono anche quando sei depresso, anche quando sei angosciato, anche quando sei triste, anche quando sei nel dolore, anche quando sei nel lutto. Prega il Signore e si rivolge a Dio, ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno, cioè ricordati del mio dolore, Signore, ricordati della mia vita errante, io in questo momento mi sento sbandato, sono come una pecora smarrita, non so dove andare. Fisicamente era così, una città distrutta, incendiata, le persone massacrate, io immagino in mezzo a questa devastazione la gente che vagava senza meta, cercando forse un tozzo di pane. Ci sono delle descrizioni terribili della carestia che aveva prodotto questo assedio. La gente moriva letteralmente di fame. Geremia parla della sua vita raminga, poi dice dell'assenzio. L'assenzio è un'erba amara, amarissima, e se ne prendi troppo diventa pure tossico, quindi io ho dovuto mangiare qualcosa di amaro, non c'era più niente, addirittura l'assenzio. E poi dice del veleno o il fiele, cioè lui si sente avvelenato, sapete, come quando un serpente ti morde. Il veleno. Ci abbiamo un nemico che è come un serpente velenoso, vero? Vorrebbe iniettarci del veleno. Signore, ricordati di tutte queste cose, perché io me ne ricordo sempre, verso 20, e ne sono intimamente prostrato. Geremia qui sta dicendo nella sua preghiera: Signore, io mi ricordo sempre di che cosa? Dell'afflizione, della mia vita errante, dell'assenza, cioè io mi ricordo di tutte le cose negative. Quando tu pensi a tutte le cose negative della tua vita, tu finisci come Geremia: ne sono intimamente prostrato. Cioè, ti butti giù, ti avvilisci, ti annichilisci, perché tu ti ricordi sempre queste cose. Se il tuo sguardo è sui problemi, non ti rialzi. Dov'è che cambia la storia? Nel verso successivo, fratelli. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Ora, la nostra mente è il luogo della battaglia. Perché io mi ricordo sempre di tutte queste cose, nei suoi occhi l'immagine della città distrutta, delle persone prese prigioniere, dei morti. Lui aveva tutto questo nella sua mente, nei suoi occhi, vedeva queste cose, si ricordava, questo lo portava giù. Poi a un certo punto ha un atto di volontà. Io voglio richiamare alla mente ciò che mi fa sperare. La situazione cambia se tu richiami alla tua mente le promesse del Signore, ciò che è scritto nella parola di Dio, perché quello che cambia le cose è la parola del Signore. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Richiamare alla mente mi fa pensare proprio che c'è, come quando noi richiamavamo, io anni fa richiamavo i miei bambini, eh? Oggi Emanuele non c'è perché è fuori, quindi vi racconto questo episodio della vita di Emanuele piccolo. Ora, mentre Stefano non si allontanava mai da noi, Emanuele, come ti giravi un attimo, era scomparso, si volatilizzava. E io ricordo una volta che mi sono girato un attimo, sono distratto e non l'ho visto più. E ho cominciato a chiamare a gran voce, fino a che, non lui, perché lui ormai era partito, era andato, chissà dove doveva arrivare, ma qualcuno si è reso conto che io lo stavo cercando, lo stavo chiamando, ha visto questo bambino che se ne andava e ci ha richiamati, no? Con le mani, sta qui, c'è un bambino. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente. Forse queste promesse di Dio si sono allontanate da te, non le senti più vicine a te. Richiamale alla tua mente queste promesse di Dio, richiamale. Signore, io rivoglio le tue promesse nella mia mente, io voglio nella mia mente, che ripetiamo è un campo di battaglia, non solo i pensieri negativi che mi distruggono la vita, le tue promesse, Signore. Io voglio richiamare alla mia mente ciò che mi fa sperare. E allora lui comincia ad elencare nella sua mente le promesse del Signore. Fratelli, Geremia ce ne aveva molte meno di noi. Noi abbiamo tutta la Bibbia. Geremia c'aveva il Pentateuco, un po' di libri storici, i Salmi. Noi ci abbiamo tutta la Bibbia. Noi ci abbiamo Gesù. Geremia non c'aveva Gesù. Noi abbiamo le promesse del nostro Signore Gesù. Richiamale alla tua mente. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Chi l'ha detto? Gesù. È una promessa sua. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. L'ha detto Gesù. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò, dice il Signore. Richiama alla mente le promesse del Signore. Geremia comincia a recuperare le promesse del Signore, le inserisce, le introduce nella sua mente. E queste promesse di Dio compiono il miracolo nella sua mente, perché la parola di Dio, le promesse del Signore annullano i cattivi pensieri. Fratello Alberto, sulla base di cosa stai dicendo questo? Sulla base della parola del Signore. Abbiamo letto il brano di Filippesi, capitolo 4, dove abbiamo insieme visto, ma lo rileggiamo, è troppo bello. Dice così: non angustiatevi di nulla. Ecco, come Geremia era prostrato, era nell'angoscia. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, preghiera. In preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E cosa avviene? La pace di Dio che supera ogni intelligenza, cioè la pace di Dio supera la tua intelligenza, la sorpassa. Tu non capisci come arriva questa pace di Dio, non sai come Dio riuscirà a mettere pace nella tua mente e nel tuo cuore, ma se tu fai questo, ti rivolgi al Signore in preghiere e suppliche con ringraziamenti, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. La mente viene custodita dalla parola di Dio, dalla pace di Dio. Cosa dobbiamo introdurre nella nostra mente? Tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, queste cose siano oggetto dei vostri pensieri. Qualcuno dice, ma io non posso controllare i miei pensieri. Io non ce la faccio a controllare i miei pensieri. Intanto dice che devono essere oggetto dei nostri pensieri, quindi tu ti ci devi applicare con la mente, no? Se noi leggiamo la parola di Dio, fratelli, sorelle, io penso che in settimana la leggiamo la Bibbia a casa, vero? No, perché se tu c'hai sempre pensieri negativi, devi introdurre la parola di Dio, perché la parola di Dio è piena di promesse, ti fa sperare. Romani capitolo 12, al verso 2, dice così l'apostolo Paolo: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questa mente deve essere rinnovata. Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La volontà di Dio la conosci quando Dio ti rinnova la mente. E poi ancora in 2 Corinzi 10:5 c'è un'altra bellissima affermazione, sempre dell'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo. Dice così, verso 4, 10:4 della seconda Corinzi: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quei ragionamenti che ti fanno soffrire, demoliscili nel nome del Signore, perché tu hai delle armi che non sono carnali. Questa è una battaglia. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Qui non si parla di fortezze, ovviamente, castelli e mura, si parla delle fortezze spirituali che a volte si insediano nella nostra mente. Demoliamo i ragionamenti facendo prigioniero ogni pensiero, cioè tu puoi catturare questi pensieri fino a renderlo ubbidiente a Cristo. C'è un atto di volontà, è come quando il Signore ci salva, no? C'è un atto di volontà, Andrea raccontava, sono andato in chiesa. E poi lì ho aperto il mio cuore al Signore. È un atto di volontà. Un atto di volontà. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Alleluia. Sperare. Prima dice non ho più speranza. Poi introduce le promesse del Signore, si ricorda delle promesse di Dio, la parola di Dio trasforma la situazione. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Cioè, io ho visto questa desolazione, ho visto questa tremendo, questo massacro, ma non siamo stati completamente distrutti, non siamo stati sterminati completamente. C'è un residuo, c'è ancora speranza. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Dio è fedele. Voglio dirvi una cosa, Dio è fedele anche quando minaccia di fare qualcosa. Il popolo qui si beffava del profeta Geremia. Più volte hanno cercato di farlo fuori, perché lui predicava l'arrivo del nemico. E il Signore per bocca di Geremia disse: guardate che voi sarete tutti quanti catturati. Disse al re: o re, tu farai una brutta fine, ravvedetevi, convertitevi. Niente. Grande è la fedeltà di Dio anche nel punire coloro che non si ravvedono. Ma dice Geremia: se tu, Signore, sei fedele nel mettere ad effetto anche le tue minacce, come hai fatto nei confronti di questo popolo, sicuramente sarai fedele anche nell'altra parte, perché tu, Signore, hai detto che questo popolo non sarà completamente distrutto, ma ritornerà. Ecco ciò che mi fa sperare. E poi dice: il Signore è la mia parte, io dico, come prima io ho detto non ho più speranza nel Signore, adesso verso 24 io dico spererò in Lui. Chi può cambiare le cose? La parola di Dio, la preghiera. Metti la parola di Dio nella tua mente, nel tuo cuore. Il Signore ti darà la vittoria. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È un minimo sforzo, lo devi pur fare, eh? Un pochino lo devi cercare il Signore, non è che è vero che Lui ha cercato noi, noi eravamo smarriti come pecore e Lui è venuto in cerca delle pecore smarrite, no? T'ha cercato il Signore? T'ha pure trovato, vero? Ma anche tu devi cercare il Signore, anche noi dobbiamo cercare il Signore. Cercate il Signore mentre è vicino, invocatelo mentre lo si può trovare. Sto per finire, fratelli, ma ho una storia da raccontarvi, molto bella, che ho scoperto oggi. È la storia del capo di Buona Speranza. Allora, per chi conosce un po' di geografia, poca, la parte inferiore dell'Africa, dove c'è adesso la nazione del Sudafrica, nel Medioevo, diciamo nell'alto Medioevo, nell'era in età moderna, già c'erano i navigatori, e questi navigatori partivano, salpavano, specialmente dal Portogallo. Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz partì dal Portogallo e scese giù in Africa fino ad arrivare al capo, dove questo promontorio che entra nel mare, nell'oceano, da una parte c'è l'oceano Atlantico, da una parte c'è l'oceano Indiano. E lui chiamò quel capo Capo delle Tempeste. Perché? Perché si scontrano i due oceani e per la violenza di queste acque rischiavano di fare naufragio. Dovette tornare indietro. Nel 1487. Ma il re del Portogallo disse: no, dobbiamo insistere. E disse: questo capo, non voglio che si chiami capo delle tempeste, era il re Giovanni II del Portogallo, disse: questo capo si chiamerà capo della buona speranza, capo di buona speranza. E il navigatore Vasco de Gama nel 1497 doppiò, passò il capo delle tempeste, richiamato capo della buona speranza, e arrivò fino alle Indie. E lì poi, dove c'è il capo di buona speranza, c'è Città del Capo, famosa città del Sudafrica, su quella penisola. Siamo proprio alla parte inferiore dell'Africa. Volete sapere una cosa? Bartolomeo Diaz chiamò quel capo capo delle tempeste. Per Diaz fu il luogo della tempesta e della sconfitta. E sapete, Diaz, qualche anno dopo, nel 1500, affondò con la sua nave proprio lì. Per lui era e rimase il capo delle tempeste. Ma per Vasco de Gama era il luogo del trionfo, della vittoria. Era il capo di buona speranza. E il grande predicatore Spurgeon, che ben conosceva questa storia dei navigatori, scrisse queste parole che vi leggo. Nella tua esperienza hai incontrato molti capi delle tempeste, ma li hai superati tutti con l'aiuto di Dio e ora li puoi chiamare capo della buona speranza. Perché il nome in quel caso fu dato dal re del Portogallo, ma il nostro re Cristo Gesù cambia tutte le nostre tempeste in speranza. E quella tempesta che stai affrontando adesso diventerà la vittoria più grande della tua vita. Spera nel Signore, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Il tuo re è Gesù e stasera ti dice che il tuo capo tempestoso si chiamerà capo di buona speranza. Amen. Forse come Geremia, e concludo, anche tu ti trovi ancora al versetto 15. Che diceva il versetto 15? Egli mi ha saziato di amarezza, mi ha abbeverato di assenze. E il verso 18. Io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ti trovi ancora qui? Sei ancora al capo tempestoso? Lascia entrare la parola di Dio nel tuo cuore. Le promesse del Signore. Stasera la parola di Dio opererà il miracolo del cambiamento. A volte noi vorremmo essere diversi. Vorremmo cambiare, no? Siete tutti contenti di come siete? O qualcuno di voi vorrebbe cambiare? No, in peggio, in meglio. Tutti noi vorremmo essere migliori, vero? Fra quello che noi siamo adesso e quello che Dio vuole da noi c'è una distanza. Noi non possiamo abbassare gli standard di Dio. Cioè non possiamo dire al Signore: Signore, accontentati, io sono così. No, il Signore ci vuole simili al suo figliuolo. Ma il Signore dice: no, non posso abbassarmi io. Ti puoi alzare tu. Ti puoi alzare. Puoi crescere. Puoi migliorare. Spera nel Signore. C'è vittoria nel nome del Signore. Allora stasera faremo una cosa tutti insieme. Non ci fermeremo sul verso 18 che dice: non ho più speranza nel Signore, ma ci soffermeremo sul verso 24 e lo pronunceremo insieme stasera. Il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è la mia parte, perciò spererò in Lui. Ci alziamo in piedi, fratelli. E adesso dillo tu al Signore in preghiera, mentre preghiamo. Signore, tu sei la mia parte e io voglio sperare in te. Signore, io credo in te. Tu sei buono con quelli che sperano in te. Non rimanere nella tua tempesta, non essere travolto da questa tempesta. La puoi dominare, puoi vincere, puoi avere la vittoria. Questa sera rivolgiti al Signore. Il Signore è colui che calma la tempesta. Amen. Adoriamo il nome del Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Signore Padre nostro, veniamo a te nel nome di Gesù. La tua parola è stata annunciata con debolezza, ma il tuo Santo Spirito la rende forte e penetrante, Signore. Perché se è parola di Dio e non parola di uomini, Signore, ed essa è efficace, è potente a salvare, a liberare, a spezzare le catene, a demolire ogni separazione. Signore, abbiamo letto che noi siamo in grado di catturare, fare prigionieri pensieri sbagliati. Signore, vogliamo demolire ragionamenti negativi che ci sono nella nostra vita, quei pensieri che ci affliggono, Signore, quel dolore che forse ci portiamo dentro. Signore, questa sera tu demolisci queste cose, tu le distruggi, tu le annulli, perché tu sei il Dio della speranza. Alleluia. Signore, noi non abbiamo la forza di combattere tante volte, ma ci vieni in soccorso con la tua parola che dice che tu combatterai per noi, Signore. Tu combatterai per noi. Signore, davanti c'è un mare, di dietro c'è un nemico che ci sta assalendo, ma tu aprirai il mare ancora una volta, Signore, perché noi invochiamo te, perché noi speriamo in te, Signore. Grazie, Padre. Benedici questi fratelli, queste sorelle che hanno richiesto un intervento particolare nella loro vita questa sera, Signore, nel nome di Gesù. Signore, dai la risposta ad ogni cuore. Grazie, perché sappiamo che tu hai operato. A te diamo la gloria, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Adoriamo il nome del Signore. Ringraziamo.